Buonasera a tutti e tutte, bentrovati ad una nuova puntata di Fuori Vista, Diritti Umani Oltre le Mura. Oggi con noi abbiamo il piacere di avere Francesco Malavolta, fotogiornalista che da molti anni ci restituisce attraverso la fotografia il dramma di milioni di donne, uomini e bambini costretti a lasciare le loro case per intraprendere un viaggio verso luoghi più sicuri, che poi a volte, come vedremo, più sicuri non sono perché queste persone spesso e volentieri vengono spogliate, dei loro diritti.
E invece io ti volevo chiedere, ci sono stati dei casi in cui a volte proprio i politici magari prendevano foto e le decontestualizzavano fondamentalmente queste foto e le strumentalizzavano per i loro messaggi. E ti voglio chiedere se qualche tua foto, ovviamente il fenomeno della migrazione, è stata utilizzata in maniera errata.
Assolutamente sì, è successo mi è stato segnalato da un utente che, senza parlare del partito, ma che comunque era un europarlamentare, quindi parliamo comunque di Comunità Europea, aveva messo sulla sua pagina, sul suo profilo politico, una mia foto di uno sbarco, quindi comunque c'era tanta gente insieme, tanti ragazzi insieme, con poi su basta invasione. Io naturalmente lì ho mandato un'email direttamente al politico di turno che, per carità, si è scusato dell'utilizzo della foto, dicendo di averla trovata su internet, l'ha rimossa pochissimi minuti dopo, però quella foto è rimasta lì, non so, per una settimana, 10 giorni, e senza quel tipo di segnalazione probabilmente quella foto sarebbe rimasta lì per chissà quale altro tempo e comunque usata in maniera impropria. In realtà la foto rappresentava una giornata in un porto dove c'erano tantissimi ragazzi salvati che stavano per sbarcare, invece utilizzata con uno scopo completamente facile, spessissimo, che si impossessano di foto per poi narrarle nella maniera sbagliata. Che capita a molti fotografi di dover mandare poi delle lettere per la foto, per eliminare la foto, sì.
Mi allaccio a quello che ti ha chiesto Roberta, sempre in merito alla fotografia. Dopo così tanti anni di esperienza, tu pensi che le immagini colpiscano allo stesso modo o ci sia stata una sorta di assuefazione al disumano, diciamola così, e che quindi ci sia sempre più bisogno di immagini più forti per colpire le persone.
Sì, la gente credo che oramai sia abituata a quel tipo di immagine, o comunque all'immagine abbastanza forte. C'è un vecchissimo libro che è Davanti al dolore degli altri, è un po' la gente è quasi diventata sadica nel dover guardarle quelle foto, o scorre senza, non, senza nessun tipo di sentimento, senza provare nessun tipo di empatia. Io lo vedo anche dall'atteggiamento che hanno a volte delle persone a me vicino durante delle scene, quelle di magari di scorre cellulare, che durante un pranzo, una scena, trovarsi delle immagini comunque dove most cioè che mostrano sofferenza, quello di scorre col dito senza minimamente quell'empatia che ti porta a capire cosa è successo, perché è successo, quindi c'è necessità di un cambio radicale anche per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini. Nel mio archivio storico, perché è un archivio storico che spero che poi diventerà archivio storico, che oramai supera, come vi dicevo, il milione di foto in così tanti anni, ho tantissime foto di corpi senza vita o di bare, ma preferisco utilizzarle veramente poco. perché si rischia l'effetto contrario, cioè, e soprattutto cerco poi di portare anche e di raccontare le storie belle, le storie che finiscono comunque con un lieto fine, i salvataggi, i sorrisi. Sembra un po' che spessissimo la narrazione legata all'emigrazione c'è solo tristezza, vi assicuro che ho una buonissima quantità di fotografie, una grandissima percentuale, forse la stra percentuale delle fotografie che nel mio archivio, di gente che è felice, gente che sorride, perché sa di aver toccato comunque un continente che gli dovrebbe garantire quei diritti che non hanno nei loro paesi, che dovrebbero trovare all'interno della nostra Europa, del nostro vecchio continente. Quindi e ogni tanto fa bene anche far vedere quei volti felici, quelle braccia messe in su, non per prendere una mano che li tira fuori dall'acqua, ma che invece ringraziano il cielo per essere arrivati sul nostro territorio.
Un'altra curiosità in merito al tuo lavoro da fotografo, tu come ti poni nei confronti di questi soggetti? Perché in alcune situazioni, cioè tu non ti trovi in situazioni di certo felici quando fai queste fotografie. Come interagisci con i soggetti quando tu scatti queste foto?
Dipende sempre, diciamo, esattamente che tipo di lavoro tu fai. È normale che in un lavoro come quello fatto, l'ultimo lavoro come quello fatto all'interno della Bosnia, non avendo comunque un tempo di permanenza all'interno della Bosnia, ho potuto comunque creare un rapporto con i soggetti fotografati di empatia, legati a raccontarci, prendendomi delle ore, delle giornate prima di togliere la macchina fotografica e scattare delle foto. Quindi comunque si cerca un po' di entrare nelle loro vite, loro sono felici di raccontare la loro storia, perché pensano che raccontando la loro storia dall'altra parte chi legge prova quell'empatia e quindi quella la possibilità di un'accoglienza comunque più calorosa. Quindi hanno tantissima voglia di raccontare. Mi è capitato raramente di trovare qualcuno che non vuole farsi fare delle foto, che non vuole raccontare la propria storia. È anche normale che se invece vai uno sbarco e quindi devi lavorare per quanto riguarda la parte news, raccontare quindi uno sbarco dove comunque c'è anche una distanza fisica tra le persone che fotografi e te, e il tutto si consuma in pochissime ore, che sono quei lavori che poi nessun fotografo ama, ma che sono necessari perché devi comunque raccontare. Quindi dipende tantissimo dal tipo di lavoro. La maggior parte delle foto più belle, anche se non amo questo termine, perché le foto devono raccontare, sono un mezzo, ma sono fatte quando comunque avevo più tempo, quando non avevo una commissione, significa quando qualcuno non investiva del denaro e del tempo per inviarmi in un luogo, quindi comunque avevo quell'approccio verso quelle persone molto più lento, e questo sicuramente fa la differenza.
Ho pensato all'ossimoro, cioè, di quando noi facciamo delle storie su Instagram, ma che anche le storie su Instagram o comunque sui social sono delle narrazioni, cioè noi vogliamo raccontare qualcosa di noi per lo più. E la differenza di come tu, che scatti foto in contesti in cui le persone vogliono essere narrate e in condizioni dove magari sicuramente sono con i capelli non messi a posto, eppure vogliono essere narrati in quelle condizioni. Noi invece, la nostra breve narrazione che viene sui social tramite la fotografia, appunto, dobbiamo avere la posa giusta, dobbiamo rispecchiare questi canoni magari di bellezza che noi ci diamo, e invece chi fotografi tu, appunto, in condizioni umane, vogliono essere narrati.
C'è sicuramente un'etica che ti portano a fotografare le persone comunque in alcuni contesti, io non adoro fotografare le persone mentre mangiano, le persone mentre comunque sono in intimità, e con lo sguardo spessissimo comunque hai dall'altra parte la conferma che quella persona vuole essere fotografata, soprattutto in quel tipo di lavoro che vi dicevo, dove comunque c'è del tempo e c'è un contatto molto ravvicinato. Loro naturalmente non hanno altri luoghi, la condizione di vita soprattutto in quei campi è al limite della mancanza di tutto, di acqua, di servizi igienici, di ogni minimo bene essenziale. Quindi forse si anche abituano dopo tantissimo tempo in quella situazione, quindi per loro comunque non cambia tantissimo, anzi probabilmente far vedere esattamente il contesto dove vivono porta a far capire dall'altra parte. È molto importante contestualizzare dove vivono i tanti disperati che sono comunque raccolti all'interno di campi, foreste, piuttosto che vecchie fabbriche o altro. Quindi è molto importante comunque raccontare anche la mancanza, e nonostante questo anche loro cercano comunque di avere quell'attimo dove di posa, tra virgolette, chiamiamolo così, permettetemi, tant'è vero che poi ti chiedono anche di guardare la foto, cercano di non abbassare neanche di un po' il livello della loro dignità. Io mi ricordo che a Belgrado mettevano fuori questi fusti d'acqua che riscaldavano nonostante le temperature di meno 20, meno 15, meno 10 gradi, e comunque si facevano la barba, si lavavano i vestiti in una situazione del genere. Sai, con meno 20 gradi dormi in una fabbrica abbandonata per terra, tra la sporcizia, non vai a pensare di farti la barba, non vai a pensare di farti una doccia. Eppure per loro era un modo per cercare di mantenere comunque la loro dignità viva. E questo è uno di quegli aspetti molto interessanti che ho trovato negli ultimi anni in alcuni luoghi.
Approfitto, ultima cosa, scusa Ila, la foto che compare nel video di quel migrante sul barcone, che invece, a differenza della maggior parte, è in giacca e cravatta, cioè questo fa capire come ognuno poi porti la propria identità quando migra.
Sì, assolutamente sì, quello è un ragazzo, probabilmente, dico probabilmente perché quando era su una barca che stava per sbarcare nell'isola di Lampedusa nel 2011, naturalmente era l'unico vestito con quell'abito, le scarpe lucide, una persona comunque coltissima, quattro lingue, ha detto chiaramente: io sono andato via dal mio paese, ma stavo bene economicamente, avevo una posizione, un lavoro. A un certo punto ha capito di essere in pericolo nel suo stesso paese, quindi ha paura di essere incarcerato per motivi che non erano legati a qualcosa di personale, ma per dei cambiamenti politici all'interno di quel paese. Ha deciso di scappare, naturalmente il suo viaggio è durato molto di meno perché comunque ha pagato il doppio a ogni transito, e arrivato in Libia ha deciso di mettersi l'abito che utilizzava tutti i giorni per portare quel messaggio di dignità. Quella foto, che in Italia naturalmente poteva dar fastidio, invece mi è stata chiesta da alcune università in Inghilterra per fare dei giochi visivi legati proprio al modo che noi ci approcciamo alle immagini, e facendo una composizione per esempio di una barca con 250 persone, 200 persone, 100 persone in giacca e cravatta, o eliminando quel soggetto, perché naturalmente se anche voi pensate di avere una visione di una barca con 100 persone a bordo in giacca e cravatta, forse probabilmente fa meno paura, o meglio la sensazione è quella della non paura. Quindi quella foto in Italia dava fastidio, tant'è vero che non fu pubblicata in tantissime parti in Italia, fu pubblicata solo con uno speciale sul Left di Dignità, ma perché dava fastidio come proprio vederla così. Io infatti quella foto la porto tantissimo nelle scuole, dove copro prima da una parte facendo vedere solo lui, e poi eliminando lui, e naturalmente c'è un disturbo incredibile. E in Inghilterra hanno fatto un lavoro incredibile su quello che era proprio diciamo la differenza di immaginarci un barcone con 200, scegliete voi il numero naturalmente, di persone in abito. Poi naturalmente la persona sbarcata a Lampedusa ha ricevuto la tuta come tutti gli altri, quindi naturalmente si è privato della sua dignità che... della sua dignità. Lui disse anche una cosa molto interessante, dice: io ho messo l'abito di tutti i giorni, probabilmente qualcuno dei miei amici che viaggiavano con me, che ha avuto comunque una permanenza molto più lunga in Libia, lavorava comunque anche in giacca e cravatta, invece poi alla fine è sbarcato magari con qualche maglietta strappata.
Passerei, ho visto che sono arrivate delle domande per te, Francesco, sulla pagina. Allora, in qualità di fotoreporter, pensi che attraverso il tuo lavoro benefici il mantenimento dell'idea coloniale di superiorità o pensi di essere parte di un cambiamento di mentalità? In altre parole, pensi che questo lavoro favorisca la creazione di empatia o il mantenimento dell'apatia sociale? Come potremmo utilizzare lo strumento della fotografia digitale nell'era post-fotografica per realizzare un cambiamento socio-politico reale e a lungo termine?
Interessante come domanda, devo prendere anche appunto. Ti posso dire che sì, attraverso la fotografia, che come dicevo poco fa, è un mezzo per cercare un po' di raccontare. Un fotografo di solito, un fotografo professionista, cerca di raccontare quello che succede. Alcuni dicono che la fotografia mente, non è assolutamente così. Mente dal momento che si cerca di narrare qualcosa in maniera diversa, non reale. Io cerco all'interno della mia inquadratura mettere tutto quello che succede. E naturalmente, cercando di creare dell'empatia, cioè se vi faccio un esempio, mi sono trovato spessissimo a lavorare al confine tra Macedonia e Grecia, dove comunque a un certo punto si accusava un po' la polizia di utilizzare dei metodi non proprio, diciamo, felici. In realtà, naturalmente, alla polizia macedone interessava ben poco del flusso migratorio, perché 100 chilometri erano solo di transito, quindi loro erano lì solo fisicamente, cercavano di opporsi. Opporsi significa, cioè, bloccavano i migranti perché c'era un tot numero di persone che potevano transitare durante il giorno. E in qualche caso, qualche poliziotto effettivamente comunque aveva degli atteggiamenti comunque non sani. Ma naturalmente il mio racconto che... O meglio, ho raccontato anche quei momenti, però sicuramente sulla bilancia ho messo le tante fotografie dove alcuni militari non facevano altro che prendere i bambini dal fango, giocarci, piuttosto che mi proiettavo più verso quel genere di fotografia, perché quel genere di fotografie è la fotografia che secondo me in quel periodo storico fa anche bene. Cioè, non vado sicuramente a strumentalizzare un episodio per farlo poi diventare virale e farne poi boom, una falsa informazione.
Poi abbiamo un commento di Paola che ci dice: un'immagine di un sorriso in un contesto di negazione di umanità è senza dubbio molto più forte e utile rispetto a un'immagine di disperazione verso la quale le persone ormai sono assuefatte. Empatia nella speranza. Mi
Ed è quello
piaceva.
che dicevamo poco fa.
Esatto. E poi abbiamo una domanda di Antonio: c'è una storia dietro le tue fotografie che ti porti dentro con un senso di pesantezza, dato il suo forte impatto nei tuoi confronti?
Io l'ho anche detto in altre circostanze, la fotografia che più, o meglio, le fotografie che mi hanno fatto più male sono le fotografie non fatte. Sono le fotografie naturalmente non fatte, perché ogni volta che si arrivava sul luogo, magari si era consumato il naufragio minuti prima, ore prima, e in quei luoghi c'era solo l'odore della benzina, qualche pezzo di tavola che galleggiava, quindi naturalmente non c'era la presenza umana. Quindi quelle fotografie sono le fotografie non fatte, che fanno più male, sono anche i ricordi che poi comunque vanno a destabilizzarti un po'. E poi io considero che tutte le fotografie hanno una loro importanza, perché in ogni fotografia c'è la storia di qualcuno. Non c'è una fotografia che che mi ricorda qualcosa in più o meno. È normale che le fotografie legate alle tragedie sono quelle fotografie che ti danno quel peso che ti porti dietro. Così anche le fotografie invece dei sorrisi. Sono tante le storie, troppe, e credo tutte importanti.
Io non vedo più domande, non so se tu, Roberta, hai qualche altro commento.
C'è un'altra domanda di Andrea.
Ah, ok.
Ci sono dei dati ufficiali sul numero dello sfruttamento dei bambini riferito a Burkina Faso?
Sì, allora, anche sulla stessa mia pagina, sul mio profilo Facebook, ho messo qualche tempo fa un link che richiamava al lavoro dei dati. Naturalmente sono degli aggiornamenti che vengono fatti ogni anno. Il mio è fermo al 2019, gennaio 2019. Se Andrea, giusto, è vero il nome Andrea?
Sì.
Se Andrea mi scrive in privato anche sul mio profilo, gli mando il lavoro fatto con tutti i dati di quei bambini, dati poi estrapolati naturalmente attraverso UNICEF e attraverso le varie organizzazioni che lavorano in Burkina Faso. Quindi sarò felice di mandare ad Andrea un PDF realizzato con foto e tutti quei dati che lui ha chiesto.
Perfetto, ringrazio anticipatamente da parte di Andrea allora.
Va bene, io mi avvierei verso la conclusione di questa conversazione. So che tu, Francesco, hai un annuncio da fare per quanto riguarda una tua iniziativa.
Sì, un'iniziativa personale, in realtà non solo personale, perché coinvolge un gruppo di amici giornalisti e che spessissimo ci troviamo a ricevere tantissimi messaggi su come poter aiutare, cosa poter fare per dare una mano in luoghi dove andiamo, e abbiamo deciso di fondare un'associazione che si chiamerà Glomere. Naturalmente Glomere perché nasce dal gomitolo che formano le api durante l'inverno per tenere in vita la peregina, e con una temperatura costante che va attorno ai 37 gradi e mezzo, e con le api all'esterno che si danno il cambio con quelle all'interno in modo tale da restare tutte in vita per il bene comune. Questo è un po' il significato che poi verrà messo anche sui siti, sul mio profilo, e dovrebbe nascere a breve. Cercheremo di fare quel qualcosa in più che tutti noi possiamo fare, quindi sarò felice di stare anche dall'altra parte. Non sarà facile, ma sarò felice anche di andare in luoghi non solo con la macchina fotografica, ma di portare un contributo che spessissimo portiamo, perché a volte durante i nostri lavori non stiamo lì poi solo a prendere storie attraverso immagini o racconti, ma una volta che si mette giù la macchina fotografica o la penna, si cerca di far qualcosa anche per chi magari ha necessità in quei luoghi.
Benissimo, e noi ti auguriamo,
grazie.
Anzi ti auguriamo una buona riuscita del vostro progetto, e continueremo a seguire i tuoi lavori sui social. Ricordiamo che hai una pagina Facebook, anche Instagram e anche un tuo sito dove tu condividi i tuoi lavori, quindi per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che non ti seguono, insomma, adesso...
C'è un'ultima domanda per Francesco che gliela farei se...
Al volo.
Sì. Hai mai avuto problemi con le autorità locali nei luoghi dove ti sei recato? Sei mai stato ostacolato dalle forze dell'ordine o da altre organizzazioni non formali affinché non raccontassi determinate realtà?
Spessissimo, non dico neanche il paese, in molti paesi della comunità europea per un certo punto ero persona non gradita. Cioè, parliamo di comunità europea, perché naturalmente quando si fotografa, questo succede a tanti, e naturalmente fotografi e giornalisti si raccontano delle storie che possono creare delle problematiche se è persona indesiderata. Sì, sono stato ostacolato in tanti stati, diciamo che comunque se mettiamo sulla bilancia le volte che invece in realtà ho avuto la possibilità di essere ben accolto è sicuramente più alta, però sì, anche a volte da alcune associazioni, naturalmente, che non capiscono e non capivano e non capiranno qual è l'importanza di dover narrare le storie, però può capitare, non dovrebbe, ma capita.
Tra l'altro a scriverci è stato Arber, che è un ragazzo che scrive, si occupa dell'immigrazione degli albanesi degli anni 90. Quindi sì. Io direi di concludere qua e salutiamo Francesco,
Grazie.
gli abbiamo rubato tanto tempo.
E
È
dopo
stato un
averti
piacere.
rubato quest'ultima risposta, dove ci hai detto che non sei stato gradito prima, da noi ad Amnesty sei sempre molto gradito, quindi speriamo di risentirci presto.
Assolutamente. Con piacere, magari la prossima volta raccontiamo degli ultimi viaggi. Adesso, come vi dicevo, ritorno all'interno dei Balcani e poi ritornerò in Grecia per capire esattamente di persona qual è la situazione, che non è assolutamente positiva oramai da tempo. Io volevo dirvi grazie, grazie Ilaria, grazie Roberta, da
Grazie
Amnesty Perugia per l'invito e a tutti quelli che hanno deciso di passare con noi quest'oretta. Grazie.
a te. Grazie e a presto, speriamo.
Ciao, ciao.
Ciao ciao.
Bene, ora è arrivato il momento.
Buone notizie. Due buone notizie che vi diamo oggi sono una sulla pena di morte in Sri Lanka, dove a febbraio di quest'anno la Corte Suprema ha esteso fino al 7 settembre l'ordine di sospensione dell'applicazione della pena di morte nei confronti di quattro prigionieri condannati poi per reati di droga. La decisione di riprendere l'esecuzione per reati di droga era già stata presa dall'ex presidente dello Sri Lanka nel 2019. Un'altra buona notizia invece è quella dei diritti delle persone LGBT, dove in Angola, sempre a febbraio di quest'anno, il presidente aveva firmato già in verità nel novembre del 2020 ed è entrata ora a febbraio in vigore la legge che sancisce la depenalizzazione delle relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso. E così scompare dal codice penale la definizione di vizi contro natura.
Per terminare, ricordiamo un appuntamento non del gruppo di Amnesty Perugia, ma del gruppo di Amnesty International di Terni, che terrà una diretta sulla pagina Facebook di Amnesty Terni, sabato 27 febbraio alle ore 15:30. Titolo della puntata, della diretta, sarà La rotta balcanica, i migranti senza diritti nel cuore dell'Europa. Interverranno vari ospiti, tra cui Paolo Pignocchi del Coordinamento Europa Amnesty International. Ci siamo, abbiamo detto tutto, ci vedremo il 9 marzo. Grazie di averci seguito e buona serata a tutti e tutti.
Ciao ciao!